La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 21esimo episodio. La prospettiva di creare delle macchine in grado di superare in termini di capacità il livello di apprendimento umano presuppone un decentramento completo del soggetto. Per Arendt è chiaro che lo spostamento del punto di vista scientifico al di fuori della Terra può condurre unicamente a un accecamento dell'essere umano riguardo le sue condizioni. Appoggiandosi al principio di indeterminazione di Heisenberg, ella dimostra che il tipo di sguardo che la scienza contemporanea ha sull'universo conduce alla perdita dell'oggettività stessa della natura. In Natura e fisica moderna, Heisenberg
ha concluso che la ricerca moderna della vera realtà dietro le mere apparenze, che ha dato origine al mondo nel quale viviamo e che ha avuto come risultato la rivoluzione atomica, ha portato a una situazione all'interno delle scienze nella quale l'uomo ha perduto l'oggettività stessa del mondo naturale, così che egli, nel suo andare a caccia della realtà oggettiva, ha improvvisamente scoperto di essere sempre e soltanto di fronte a se stesso. Tutto ciò rende ogni giorno più improbabile che l'uomo incontri qualcosa nel mondo che lo circonda che non sia stato fatto dall'uomo e che dunque non sia, in ultima analisi, egli stesso sotto diverse maschere. L'astronauta lanciato nello spazio extraterrestre e imprigionato nella sua capsula piena di strumenti dove ogni incontro fisico e reale con lo spazio circostante significherebbe una morte immediata, potrebbe benissimo essere considerato una incarnazione simbolica dell'uomo di Heisenberg, l'uomo per il quale, quanto più diventa ardente il desiderio di eliminare tutte le considerazioni antropocentriche del suo contatto con il mondo non umano che lo circonda, tanto più diventa improbabile l'incontro con qualcosa di diverso da se stesso e dalle cose fatte dall'uomo.
questo confronto dell'uomo con se stesso è il prodotto dell'aver rinnegato la sua condizione di essere terrestre. Riprendendo l'idea di Heisenberg, secondo cui, vista dallo spazio, l'automobile sembra essere una parte inalienabile dell'essere umano, tanto quanto lo è il guscio per la chiocciola, Arendt conclude che, a causa di questo decentramento di prospettiva, l'umano rischia di perdere il senso della sua stessa creazione.
Tutto il nostro orgoglio per ciò che possiamo fare scomparirà in qualche genere di mutazione della razza umana. Di fatto, l'intera tecnologia, vista a partire da questo punto, non apparirà più come il risultato di uno sforzo cosciente dell'uomo per estendere la sua potenza materiale, ma piuttosto come un processo biologico su larga scala.
Per concludere, Arendt denuncia il rischio che, a queste condizioni, parole e linguaggio saranno sostituiti
molto meglio dal formalismo estremo e in se stesso privo di significato dei simboli matematici.
E ciò che rende possibile avvicinarsi a questo punto, forse di non ritorno, sono proprio la conquista dello spazio e la scienza che l'ha resa possibile. Una volta raggiunto quel punto,
la statura dell'uomo non sarebbe semplicemente abbassata secondo tutti i parametri a nostra conoscenza, ma verrebbe distrutta.
You often write uproot the system with an hashtag, let's say. What does it mean concretely to uproot the system? Apparently these are revolutionary words that we all said when we were very young without understanding exactly how to do it.
Yeah.
Do you have a clear idea about how to uproot the system?
Uproot the system, it means that we can no longer solve this crisis within the system that created it.
Che cazzo fai?
Malgrado le apparenze, l'ecofascismo ha l'avvenire dalla sua parte e sotto la pressione della necessità potrebbe essere il prodotto di un regime totalitario tanto di sinistra quanto di destra. In effetti i governi saranno vie più costretti ad agire per gestire delle risorse e uno spazio che diventano sempre più rarefatti. Contabilità esaustiva registrerà, assieme a tutti i costi, i beni un tempo gratuiti utilizzati dall'industria industriale e turistica. Il mare, il paesaggio e il silenzio diventeranno prodotti regolamentati e fabbricati e come tali pagati. E la ripartizione di questi beni essenziali verrà regolata a seconda dei casi dalla legge di mercato o dal razionamento che contemplerà l'inevitabile mercato nero. La preservazione del livello di ossigeno necessario alla vita potrà essere garantita solo sacrificando quell'altro fluido vitale, la libertà. Ma, come in tempi di guerra, la difesa del bene comune, della terra, varrà il sacrificio. L'azione degli ecologisti ha già cominciato a tessere questa rete di regolamenti fatta di multe e di carcere che proteggerà la natura dal suo sfruttamento incontrollato. Cos'altro fare? Ciò che ci aspetta, come nell'ultima guerra totale, è probabilmente una miscela di organizzazione tecnocratica e di ritorno all'età della pietra. Bernard Charbonneau, Le Feu Vert, autocritique du mouvement écologique, 1980.
Seconda parte.
Se il petrolio è stato definito l'oro nero, preziosa materia prima nello sviluppo della società motorizzata del Novecento, l'industria dell'energia ha trovato nell'acqua il suo oro bianco. Con l'invenzione della produzione di energia grazie agli impianti idroelettrici, i corsi d'acqua e soprattutto quelli di montagna si sono ritrovati candidati naturali a ospitare dighe, bacini, sistemi di captazione nelle tubature per alimentare le turbine. Come se non bastasse, zone un tempo considerate arretrate e in cui difficilmente si poteva prospettare un avvenire industriale, sono diventate meta prediletta per la costruzione di fabbriche di ogni tipo, con la possibilità di attingere direttamente all'elemento acqua sia in entrata, garantendosi energia elettrica e liquido necessario alle lavorazioni, sia purtroppo in uscita, con i fiumi trasformati in canali di scolo degli scarti dei cicli produttivi. Per tornare alla zona di Grenoble di cui ci stiamo occupando,
Tutto ciò permise ai primi del Novecento l'impianto di fabbriche chimiche, che tra le altre cose produssero il famigerato gas mostarda, adoperato per intossicare il nemico, ma non solo, in occasione della guerra di trincea del 15-18, e in seguito l'altrettanto tristemente famoso agente Orange, che oltre a essere omicidiale erbicida poteva funzionare anch'esso come arma, irrorato a volontà ad esempio nelle foreste vietnamite per far perdere il fogliame alla vegetazione e poter così stanare e uccidere i soldati o i civili che vi si nascondevano. Ecco qual è stato il tanto sbandierato sviluppo delle aree depresse, con l'obiettivo di dare lavoro a quegli sfigati dei montanari che peraltro, come in questo caso francese, si rifiutarono di andare a lavorare in queste nuove fabbriche, che perciò furono costrette a importare manodopera in buona parte dall'Italia. Che meravigliose ricadute, dunque. Se a livello occupazionale si trattò di un vero e proprio inganno, sorte ancora peggiore la patirono i corsi d'acqua, che si ritrovarono inzuppati di sostanze inquinanti, sversate senza troppi controlli e accumulatesi nei decenni. Due studi condotti a cavallo del dicembre 2022 e gennaio 2023 sullo stato delle acque nella regione grenoblese hanno mostrato che le sue falde freatiche sono tra le più inquinate di Francia, con presenza di elementi chimici in superficie e in profondità: clorati, esaclorobutadiene, pesticidi, perclorati, idrocarburi, composti organici volatili quali benzene, acetone, toluene, stirene e molto altro. E se tutto questo rappresenta un problema enorme per la salute dell'ambiente e della cittadinanza, spingendo le amministrazioni a bloccare alcuni progetti legati ai fiumi e all'accesso all'acqua, che da bene rischia di diventare male comune, la recente industria dei semiconduttori necessita di acqua ultra pura per soddisfare i propri procedimenti di produzione, cosa che diventa ancora più grave allorché in periodi di siccità come quelli odierni, che da emergenze stanno diventando normalità, la politica decide di privilegiare l'approvvigionamento idrico industriale a scapito della popolazione. È successo anche a Taiwan, l'isola che è di fatto la principale produttrice mondiale di semiconduttori, soprattutto quelli di taglia più micro-nanoscopica, grazie ad alcune aziende tra cui primeggia la TSMC, che nel 2021 adoperava nelle sue tre fabbriche 156.000 tonnellate d'acqua al giorno. Lo stesso anno, a causa della siccità, il governo locale impose misure drastiche, vietando agli abitanti di innaffiare orti e giardini, provocando un crollo della produzione agricola, mentre all'industria dei semiconduttori veniva razionata soltanto del 15%. Per due giorni alla settimana sono state chiuse perfino le utenze domestiche, mentre il governo cercava di ricorrere ai ripari sia dall'alto, dove l'aviazione militare tentava l'impresa di inseminazione delle nuvole per poter far piovere. Le tanto bistrattate scie chimiche, di certo un complotto per il fiducioso progressista, sia ricorrendo all'importazione dall'estero di centinaia di camion cisterna per dare da bere all'assetata produzione di wafer di silicio.
Taiwan ospita la più grande e importante industria dei chip del mondo. Ben il 65% del mercato globale e il 90% dei chip più avanzati viene fabbricato qui.
E la produzione di Taiwan è la più efficiente al mondo. Ha costi inferiori a quelli del Giappone, della Corea, della Cina e Singapore. Non parliamo poi degli Stati Uniti o della Germania. Con costi di produzione molto bassi, vendiamo con un ampio ricavo che serve per poi investire nel settore. Inoltre, Taiwan ha molti ingegneri di talento. Lavorano tante ore e costano meno di un ingegnere americano. Questo febbraio il nostro governo ha istituito 5 università nazionali per i semiconduttori. Non si è mai visto un tale impegno del governo prima d'ora.
L'industria dei semiconduttori di Taiwan è in piena espansione. Tutte le aziende stanno aprendo nuovi stabilimenti e quindi c'è bisogno di nuovi ingegneri. Formiamo più di 100 ingegneri l'anno e tutti andranno a lavorare per l'industria dei semiconduttori. Dovete capire che la cosa più importante nel processo di costruzione dei semiconduttori è creare un ambiente quasi sterile. Per fare questo hai bisogno di costruire una cosiddetta clean room, un ambiente controllato dove non può entrare nemmeno la polvere. Così gli ingegneri possono incrementare la resa produttiva e noi abbiamo la clean room più avanzata che i miei studenti possano usare per imparare a lavorare sugli strumenti tecnologici.
Stiamo assistendo a un cambio di paradigma. L'intelligenza artificiale è ormai dappertutto. Puoi immaginare di guidare un'auto senza un radar di parcheggio? No, non è possibile. Riesci a immaginare la tua vita senza uno smartphone oggi? Impossibile. Senza uno smartphone si torna all'età della pietra. Il flusso e la velocità dell'informazione cambiano fondamentalmente il tuo processo decisionale.
I PC, i computer portatili, hanno bisogno di chip fatti a Taiwan. Senza Taiwan non ci sarebbe nulla. Qui produciamo i chip avanzati dei dispositivi Apple che poi vengono assemblati in Cina e poi venduti negli Stati Uniti. Se chiudono le industrie di Taiwan, Apple è finita.
Niente chip, niente Apple.
Questa è una guerra per i chip. Quindi il punto è che se noi smettiamo di produrre, voi smettete di crescere.
Improvvisamente i semiconduttori sono diventati il punto più caldo della geopolitica globale. Sappiamo che gli Stati Uniti e la Cina stanno entrando in una fase di competizione strategica e la competizione tra le due più grandi economie del mondo passa per i semiconduttori di Taiwan. Negli ultimi 20 anni la Cina ha speso miliardi per creare un settore nazionale dei semiconduttori che fosse libero dalle tecnologie statunitensi. Ma al momento la Cina è in grado di produrre solo chip fino a 14 nanometri con un ritardo di circa 7 anni rispetto a Taiwan. Il punto focale della questione sono i semiconduttori a dual use, ovvero i chip a scopi commerciali, ma che possono essere utilizzati anche per le produzioni di armi avanzate, ad esempio per un missile guidato. La qualità dei semiconduttori decide la precisione dell'arma. I jet e i missili richiedono chip di un livello sempre più avanzato.
L'Ucraina sta resistendo perché ha armi migliori, con chip migliori, e i russi combattono con i missili senza buoni chip. È chiaro che gli americani non vogliono che la Russia e la Cina ottengano un'arma o un aeroplano altrettanto efficace. Per questo gli Stati Uniti non vogliono che la Cina diventi un attore di primo piano nel settore dei semiconduttori. Perché se hanno i semiconduttori, allora possono contrastare la potenza americana.
Senza semiconduttori non si può vincere una guerra.
No, 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 no.
No,
Molti think tank cercano di calcolare quale sarebbe l'impatto economico sul PIL mondiale se un giorno la Cina invadesse militarmente Taiwan. Ma credo che nessuno dei loro studi sia corretto. Se questo dovesse accadere davvero, l'impatto economico sul mondo sarebbe davvero un disastro.
This is the ship of fools. I'm a fool. You'll meet more fools as we go along.
Per le visioni sonore della nave dei folli, Picnic sull'erba di Jean Renoir, 1959. Quinta parte.
Io la conosco.
Anch'io, lei è il cugino del professor Alexis.
Venga qua, signorina.
Sono venuti a prenderla.
Sì, per forza.
Non viene via.
No, se lei lo trattiene.
Lo tratterò per il suo bene, qua è felice.
Lei lo ama?
Che discorsi.
E allora, se lei lo ama davvero, ci deve aiutare.
Perdono tempo, arrivederci, signore.
Lo sa che il professore è candidato alla presidenza dell'Europa?
Lo sappiamo tutti.
E lei sa che cosa vuol dire? Un uomo del valore di Alexis è il solo, signorina, che possa impedirci di precipitare nell'abisso. Alexis è il benessere dell'umanità, è la scienza che trionfa, è l'Europa unita nell'ammirazione per un vero genio. Trattenendolo, signorina, lei impedisce che ciò si avveri. Lei si oppone ad un'Europa che anela alla vita.
Lei non parla bene come il professore.
Non si tratta di parlar bene, le mie ragioni parlano da sole.
No, a lei manca il modo. Quando parla il professore Alexis mi convinco, anche quando non capisco. Specie quando non capisco.
Allora non riesco a convincerla.
Fiato sprecato.
Lascia fare a me. Lei, signorina, se ne infischia dell'Europa e io anche. Ma l'elezione di mio cugino Etienne vorrà dire che la fecondazione artificiale sarà adottata da migliaia e migliaia di donne. Per rispondere a questa clientela occorre un'organizzazione industriale. Mio cugino Rudolf e io dirigiamo un consorzio internazionale di prodotti chimici. Diamo da vivere a più di 200.000 persone. Se il professore sarà eletto, daremo da vivere a 500.000 persone. Se si ritira, sarà la disoccupazione per i nostri operai, la miseria. I bambini moriranno per mancanza di cure. Le madri saranno costrette ad abbandonare i loro piccoli.
Ora. Non si preoccupi, me ne vado. Lei non parla bene, ma non voglio che le madri abbandonino i figli. Non dicano al professore perché me ne vado.
Hai visto? Nella ignominia sei insuperabile. Signor Gaspar! Signor Gaspar! Lei lo sa dov'è Nenette? Me lo dica.
Nenette? Oh, tutto questo per sapere dov'è. Lo domandi a Capri, che è meglio.
Al caprone?
Sì. Gli animali sanno cose che noi non sapremo mai. Ma io però, se voglio un'informazione, mi metto in ginocchio e gli parlo in un orecchio.
In ginocchio?
Sì.
In ginocchio, eh?
Sì.
Ma che no. Oh!
L'abito ti sta a pennello, sei nata per portare la divisa.
Il laccio della scarpa.
Sono un po' ingrassato.
Una agugliata di filo, bastano 2 minuti.
Tu ce l'hai questa agugliata di filo?
Ci sarà certamente una guardarobiera nell'albergo, ci penserà lei. Fa presto. Etienne?
Maria Carlotta?
Desidero che tu sappia una cosa.
Ai tuoi ordini.
Quando ero all'università, ho molto amato un ragazzo. Sono stata sua. È morto. Quel giorno ho giurato di consacrarmi unicamente alla felicità degli altri al plurale e mai d'un altro al singolare.
Credo che noi due saremo molto felici al plurale.
Ma allora, caro cugino, tu rinunci alla presidenza.
Tutt'altro. La mia campagna elettorale comincia domani. Del resto ho preparato un discorsetto sulla scienza e la natura. A proposito, cara Nenette, come ti chiami?
Antonietta.
Bellissimo nome per una presidentessa.
Fine.
Hello everyone, I'm Yu Chen. It's great to be with you at InnoDay to share the latest achievements in our health technology development. Through this effort and innovative technologies, we are empowering users to be more proactive in managing and improving their health. Today, we are sharing the latest developments in OPPO's healthy lifestyle concept. In 2021, we established OPPO Health Lab, exploring new technologies to drive innovation in healthcare and developing consumer-focused health management solutions. We also established OHealth, a new OPPO sub-brand dedicated to bringing smart and convenient health services to users, while promoting the development of preventative healthcare. When treating the common cold, the patient needs at least three vitals to be monitored: heart rate, blood oxygen saturation, and body temperature. Taking these measurements can be complicated and time-consuming, making it difficult to track changes throughout the day. I'm excited to introduce the first product under our OHealth brand, the OHealth H1. The H1 is a 6-in-1 family health monitor that combines multiple sensing modalities, including blood oxygen, ECG, auscultation, heart rate, sleep, and body temperature. We would like to change the perception of medical technology as being unfriendly and distant. So, people will be more willing to use their health devices on a regular basis. To help you form the habit of monitoring your health every day, you can make measurements without needing to wake the device up or operate it from your phone. Once you place the sensor correctly, the H1 will automatically detect your temperature, blood oxygen saturation, ECG, and heart rate, recording precise measurement separately or in one fast monitoring measurement. Now, let's take a closer look at the specific functions of the device, starting with ECG monitoring. Thank you.
dopo aver debuttato al Linno Day nel dicembre 2022, organizzato dall'azienda cinese Oppo, al Mobile World Congress 2023, che si è tenuto a Barcellona nel marzo di quest'anno, in mezzo a tutti i nuovi gingilli ultra tecnologici di ultimissima generazione, si è ritagliato uno spazio di notorietà il misuratore medico Oppo O-Health H1, un apparecchio dal design tecno-zen in grado di rilevare in tempo reale e forse pure in anticipo i principali parametri biologici di un essere vivente dalle sembianze umane. I sensori collocati sulla superficie di questo oggetto, che taluni chiamano già familiarmente saponetta o topo magico, e che pesa solamente 95 grammi, possono misurare la temperatura corporea, fare un elettrocardiogramma, tenere sotto controllo il tasso di ossigenazione del sangue, permettere di ascoltare, tramite cuffie che si fanno stetoscopio, il suono prodotto dall'apparato cardiocircolatorio e da quello respiratorio. Inoltre, è possibile consegnarsi all'Oppo O-Health H1 pure durante il sonno. Ci si mette a letto e ci si lascia vegliare dal dispositivo, il quale saprà monitorare tutti i parametri. Il topo magico, chiaramente, parla e durante le misurazioni è in grado di fornire istruzioni, consigli, raccomandazioni.
O-Health. So they have this O-Health H1 concept device. So this is their product, right? The base, and we have some sensors at the bottom, and also one button here. So it can do six things, right? First is this temperature. It can measure your temperature. You just hold this for 1 second, put to your head, confirm. So it should be normal, right? Not got COVID or something.
Pare che, a differenza dei cosiddetti smartwatch, molti dei quali hanno le sue stesse funzioni, l'Oppo dei Popoli sia in grado di fornire dati assai più precisi e di interagire nel solito tempo reale tramite la sua app Appendice con telemedici specializzati che dichiara di non voler affatto sostituire. L'Oppo O-Health H1, dispositivo ultraleggero, dai bordi arrotondati e dal design ovale concentrico, si presenta come il capostipite di una nuova stirpe di apparecchi smart, in grado di dare corpo alla nuova dimensione della salute intelligente, attraverso la Trinità, apparecchiature di precisione di livello medico, gestione professionale dei dati, telemedicina. E dunque, buona salute a tutti voi, cari cyborg.
User data is stored locally by default, and users have absolute control over how their data is used. Data can only be uploaded to the cloud platform with user authorization, and can only be seen by doctors for the purpose of diagnosis. Data used for AI-assisted diagnosis or telemedicine functions will be encrypted and stored on the OPPO Health Cloud. OPPO currently operates 4 overseas data centers in India, Germany, North America, and Singapore, where all data is subject to the highest level of security. It is stored and processed in strict accordance with local laws and regulations, ensuring your health data is kept safe.
Del mondo e il presente estremo degli artisti contemporanei. Ruota intorno a questo confronto, con la decisiva mediazione della visione di Jacques Attali, la mostra 2050, breve storia del futuro, ispirata all'omonimo saggio dell'economista francese e ospitata a Palazzo Reale a Milano, a dare una forma fisica alle possibilità venture artisti come Louis Bourgeois, con le sue sculture morbide, oppure il fotografo Philip Lorca di Corcia, ma anche la metropolis del video dell'iconico Chris Burden.
Sono immagini che stimolano il dibattito pubblico rispetto al futuro che noi possiamo aspettarci, ma anche al futuro che vogliamo costruire.
L'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno, ha voluto fortemente questa mostra, convinto che le opere possano dare un contributo a indirizzarci verso quello che verrà. Siano queste l'architettura dell'empatia di John Isaac, oppure il tappeto globale Shift di Mona Atum, un indirizzo che anche Jacques Attali continua ad auspicare per il 2050, che è già domani, pur essendo consapevole che siamo di fronte, e le opere in mostra lo dimostrano, a un futuro magnifico, esuberante e violento anche, che lui ha interpretato pure con la follia del romanziere.
Ma il y a plus raisonnable e plus fou encore che le romancier, que le séiste, c'est l'artiste.
Io credo, ha poi aggiunto il professore, che ci sia qualcuno di ancora più folle rispetto ai romanzieri, e sono gli artisti, che hanno questo guizzo che gli permette di essere liberi da ogni logica, per cercare di andare avanti con la loro intuizione. Loro riflettono e risuonano con il reale che stanno vivendo. Queste persone attraversano in qualche modo il tempo per parlarci del futuro. E i messaggi che arrivano riguardano tanto il supercapitalismo e la povertà che questo spesso porta con sé, quanto gli iperconflitti che toccano le sfere religiose e insanguinano soprattutto i paesi africani. Ma forse, per le armi di Gonzalo Mabunda, si può sognare una seconda vita, lontana dalla violenza.
In che misura l'arte può influire sul futuro?
Il ruolo è prima di tutto quello di portare attraverso la creazione un'avanguardia verso l'evoluzione dell'umanità e mostrare che il bello ha ancora un posto a questo mondo. L'uomo può ancora sognare, costruire, può non essere un mostro o non solo un mostro. Ci mostra le potenzialità positive dell'umanità, è la dimostrazione che l'uomo non è condannato a essere un mostro. Al di là di questo, l'arte può ispirare e risvegliare e fare riflettere i politici. È per questo che coloro che sono così ostili alla bellezza si accaniscono contro l'arte. Prima di tutto, anche la letteratura permette di anticipare il futuro. Il romanzo dà grande libertà di pensiero, soprattutto la fantascienza, che è un modo formidabile di anticipare l'avvenire, di definirlo, di capire e di sfuggire alla logica razionale sia degli storici sia di chi cerca di prevedere il futuro in modo razionale. Il futuro non è razionale, obbedisce alla follia.
La musica è particolarmente utile.
E da questo punto di vista la musica è particolarmente utile, perché la musica, appartenendo alla sfera del virtuale, del simbolico, dell'immaginario, può esplorare i campi del possibile più in fretta della materia, più in fretta del romanzo, molto più imbrigliato dalla storia. Il modo con cui la musica avanza, esplorando tutti i campi del possibile, prima di altri, è ciò che mi fa credere che la musica possa comprendere il futuro. E anche in passato la musica ci ha già fornito in anticipo le chiavi per capire il futuro.
On avance des clés pour comprendre l'avenir.
Captured bears are taken to a state-of-the-art holding facility, or as it's more commonly known, the bear jail. Here they'll be held until the sea freezes, or until capacity is reached. The facility holds 23 bears, so to make room for new offenders, some bears will be airlifted 50 kilometers up the coast and released well away from the town.
The bear kind of funny, especially when it's time to eat.
Shh.
there's a bear.
State sereni, ne abbiamo 70 da spostare. Portateci nomi dove li volete, abbattiamo questi tre qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi. Ne abbiamo M49 a Castellina. Noi lo mettiamo a disposizione per chi vuole.
Un orso radio col collare, con il radio collare, la provincia non è in grado di catturarlo e nel momento in cui lo cattura lo uccide per un anestetico, pare sbagliato. È una persona imbarazzante che avrà ripercussioni pesanti sulla l'immagine del Trentino. È stato portato avanti il progetto Life Ursus per il fatto che non sono in grado nemmeno di catturare un orso senza ammazzarlo. Noi crediamo che i responsabili politici debbano rassegnare le dimissioni dopo questo fatto. Non si può ammazzare un orso dopo un mese, un orso con il radio collare non sei in grado di catturarlo.
Presidente, la questione di che cosa accadrà a quest'orsa, se verrà o meno abbattuta, lei ha detto io l'avrei abbattuta anche subito.
Sì, noi l'avremmo abbattuta anche subito e vorremmo abbatterla perché lo prevede il Pacobace, lo prevede il protocollo di gestione di questi orsi, che dice che quando questi orsi sono pericolosi per l'uomo, stiamo parlando di un orso che ha ammazzato una persona, devono essere abbattuti.
Ecco, c'è la questione quindi anche sicurezza nel bosco e sicurezza per i residenti del Trentino e per i turisti che in Trentino vengono di muoversi attorno ai centri abitati e poi però c'è anche un'altra questione, sicurezza che riguarda in qualche modo il Trentino in queste ore con gli animalisti che hanno detto da subito noi diffidiamo la provincia di Trento, siamo pronti a qualsiasi azione legale qualora venisse uccisa JJ4 e più in generale si prevedono possibili manifestazioni anche nei prossimi giorni, c'è un dispositivo, è convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza.
Sì, diciamo che se avessimo abbattuto l'orsa così come il Pacobace prevede, queste manifestazioni non ci sarebbero state. Adesso vediamo cosa accadrà.
Tre plantigradi sono esemplari pericolosi, come l'orsa JJ4, colpevole di aver attaccato e ucciso il runner Andrea Papi.
Se l'ente preposto decide di abbatterlo, secondo me ci sta. Per difendere tutti gli altri orsi, dobbiamo dimostrare di essere in grado di controllare quelli più irruenti.
L'ospitalità dei plantigradi in altopiano non è mai stata semplice, basti pensare all'orso Dino che uccise 14 asini e creò numerosi problemi.
Difficoltà di ambientazione di un orso.
He's scratching it right now, cutting the record back and forth against the needle, back and forth, making it scratch. But let me tell you something, don't try it at home with your dad's stereo, only under hip-hop supervision, all right?
Siamo Sound System del Nord-Ovest Italia che hanno animato a Torino la mobilitazione nazionale del 17 dicembre, conseguente all'introduzione del decreto anti-rave da parte del governo Meloni.
A fine dicembre del 2022 questa misura è stata convertita in legge dal Parlamento, facendoci diventare gli ennesimi nemici pubblici, degni di essere perseguiti, intercettati, repressi ed arrestati con pene davvero esagerate, che vanno a colpire la nostra voglia di aggregarci spontaneamente e di ballare lontani dai locali e dal business del divertimento notturno.
La nostra musica, la nostra arte, le nostre performance non cercano spettacolarizzazione.
e non vogliono nemmeno essere commercializzate da un sistema che cerca di metterci a valore, di venderci una legalità servita al potere che non ci rappresenta e che non ci permette di esprimerci.
A tutto questo contrapponiamo logiche e pratiche di occupazione e riappropriazione di luoghi e spazi abbandonati che mandiamo avanti da anni, autogestendo le nostre situazioni in modo da tutelare al meglio chi vi partecipa senza alcuna forma di profitto. This is so. You're the type of girl that got class and style, still in all you need the backseat on my Jeep once in a while. Type of girl that got class and style, still in all you need the backseat on my Jeep once in a while. You're the type of girl that got class and style, still in all you need the backseat on my Jeep once in a while. So I pull up to your door to give you what you're looking for. Il 22 aprile ci riprenderemo strade e piazze della nostra città per far sentire la nostra musica e la nostra voce contro chi vorrebbe farci sparire o relegarci al ruolo di suonatori che sostengono il fatturato dei locali notturni. Contro un paradigma repressivo senza precedenti, alimentato da un'ideologia che vorrebbe cancellare ciò che caratterizza la nostra natura, fatta di incontri ed aggregazioni spontanee, in grado di costruire dal basso e attivamente le nostre forme di piacere. Crediamo sia possibile un uso consapevole di tutte le sostanze e rifiutiamo a priori il modello proibizionista che infierisce rendendo la vita impossibile a chi ne fa uso.
Nel mandare avanti la nostra lotta, avversiamo qualsiasi forma di esclusione e autoritarismo, così come qualsiasi infiltrazione prevaricatrice e omologatrice. Nei rave, nelle tazze, nelle occupazioni ogni persona è benvenuta e bene accetta per quello che è, a patto che riconosca le nostre pratiche. La nostra libertà inizia e non finisce dove inizia quella altrui.
Noi non riconosciamo nessuna forma di autorità e potere. La libertà sconfinata a cui andiamo non è un rischio, ma la strada che battiamo.
Reclaim the streets per la libertà di espressione.
Reclaim the streets per la libertà di espressione. This is so. Come ormi or urlati nella tempesta.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.